a Roma presso Villa Farnesina fino al prossimo 25 aprile è in corso una mostra che vede protagonista la letteratura italiana scritta a mano, la letteratura autografa, parliamo dunque di carte, manoscritti, pergamene, documenti portatori delle parole e potremmo dire forse anche dei pensieri dei loro autori e delle loro autrici nei secoli, dal Decameron del Boccaccio ai manoscritti dell'Orlando Furioso, dalle operette morali di Leopardi fino agli appunti di Montali. Si tratta di un viaggio espositivo che fa parte di un più ampio e articolato progetto firmato da Matteo Motolese ed Emilio Russo. Come nascono i classici, gli autografi della letteratura italiana è il titolo della mostra da cui partiamo oggi per raccontare e immergerci nel mondo delle carte, delle bozze e delle varianti della letteratura italiana. Per parlarne abbiamo come sempre due ospiti. Do innanzitutto il benvenuto a Matteo Motolese, ben arrivato alla Radio Svizzera, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Matteo Motolese, professore ordinario di linguistica italiana presso l'Università Sapienza di Roma, autore di saggi sulla storia della lingua italiana dal 300 fino al 900, che dirige insieme ad Emilio Russo il progetto Autografi dei letterati italiani, di cui sono disponibili anche una versione cartacea e una digitale. Ne parleremo. Do anche il benvenuto, il ben ritrovato a Giuseppe Antonelli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, Giuseppe Antonelli, professore di storia della lingua italiana presso l'Università di Pavia, presidente del Centro per gli Studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei. Diverse le sue pubblicazioni, ricordiamo la più recente, Alphabet, l'italiano digitale, dagli SMS all'intelligenza artificiale, uscito per il Mulino, e proprio qualche tempo fa, qualche settimana fa, la presentavamo proprio in questi spazi. Partiamo però con Matteo Motolese da questa mostra, lo ricordiamo, che nasce in collaborazione con l'Accademia dei Lincei e la Sapienza. Quali gli intenti di questa esposizione, che è l'ultimo tassello di un lungo e decennale lavoro sugli autografi della letteratura italiana?
Ma la mostra è nata come conclusione, diciamo, di questo progetto che per circa 20 anni ha coinvolto molti ricercatori, diciamo di varie discipline, e che si è concluso nella sua versione cartacea. Sono usciti 7 volumi fra il 2009 e il 2026 e a conclusione di questo progetto è stato organizzato insieme all'Accademia dei Lincei un convegno di 3 giorni di riflessione sostanzialmente sulla tradizione autografa della letteratura italiana, ed è stata organizzata una mostra per, diciamo, anche mettere a disposizione di un pubblico più ampio, più largo, un aspetto che per noi era molto importante, cioè mostrare come sono nate opere che sono diventate dei classici. E nella mostra sono stati raccolti 40 testimonianze di manoscritti che riguardano libri, testi, opere che, diciamo, si studiano a scuola, con le quali la maggior parte delle persone hanno una certa consuetudine, e allora vedere queste opere mentre sono composte, prima che diventino dei classici, è qualcosa, diciamo, che non è, diciamo, così comune vedere, e ci è sembrato importante provare a metterlo in una condivisione più ampia, e la cornice di Villa Farnesina è stata da questo punto di vista molto adatta.
40 testimonianze, andiamo dal 300 al 900. So che è un esercizio un po' difficile, professor Motolese, in radio riesce a restituirci, come avete immaginato, proprio il percorso espositivo, iniziando così a introdurci alcuni dei nomi principali in mostra presso la Farnesina?
Abbiamo, diciamo, raccolto testimonianze che vanno dal 300 fino al 900, e si parte con un manoscritto molto importante, l'autografo del Decameron di Boccaccio, un autografo su pergamena su cui Boccaccio ha copiato, diciamo, il suo capolavoro attorno al 1370, e si avanti, si prosegue, si attraversa tutta la letteratura italiana fino ad arrivare al 900 con Montale, con Natalia Ginsburg, con Umberto Eco, e ciò che è possibile vedere nelle 6 sale è la, diciamo, una serie di testimonianze che offrono un contatto diretto con la nascita di questi capolavori. Ad esempio, c'è un quaderno preparato da Giacomo Leopardi, su cui Leopardi ha composto le operette morali, ci sono i manoscritti su cui Ariosto ha composto l'Orlando Furioso, ci sono degli appunti di Galileo Galilei che riguardano la composizione del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. L'idea è quella di dare un contatto diretto con la nascita di queste opere e anche trasmettere qualcosa di più generale, cioè un modo di fare letteratura che era, diciamo, necessariamente a mano, che poi, diciamo, naturalmente ha avuto dei passaggi nel Novecento attraverso la macchina da scrivere e poi il computer, e che oggi, diciamo, sta quasi scomparendo.
Diceva bene il professor Motolese, no? La letteratura manoscritta, prima che queste opere diventassero dei classici, ma potremmo dire anche prima che diventassero delle opere edite. L'esistenza dei manoscritti ci riportano infatti anche le bozze, le varianti, le riscritture, manoscritti che poi dopo diedero vita nel corso del Novecento, su primo impulso del grandissimo Gianfranco Contini, alla cosiddetta filologia delle varianti, o come la chiamava dispregiativamente Benedetto Croce, la filologia degli scartafacci, no? Cioè un modo nuovo di lavorare sui testi letterari. Giuseppe Antonelli ci vuole spiegare perché costituì un cambio di paradigma e quale sguardo ci aprì questa filologia delle varianti degli scartafacci.
Beh, intanto ci tenevo a dire che da visitatore la mostra è veramente molto bella, è veramente emozionante attraversare la fisicità dei capolavori che hanno fatto la storia della letteratura italiana, e quindi, insomma, complimenti a Matteo Motolesi e a Emilio Russo per averla allestita, e consiglio a chiunque ami la letteratura italiana di andare a fare questa visita e di passare a vedere la mostra una volta che si trova a Roma. Dal punto di vista del paradigma degli studiosi, beh, è chiaro perché Benedetto Croce non poteva amare questo tipo di studio, perché dal punto di vista della sua visione idealistica dell'estetica, il gesto creativo dell'arte era un gesto creativo che corrispondeva a un'intuizione, certo, e non a un lavoro. Mentre invece quello che noi vediamo in questi autografi, in questi documenti, è proprio il lavoro, come lavoravano. D'altronde il primo saggio che inaugura questo tipo di studi si intitolava Come lavorava l'Ariosto, come lavoravano, e l'idea stessa della parola lavoro ci riporta a una concretezza, quindi vuol dire correzioni, ripensamenti, dubbi, cancellature, riscritture successive. Questo ha dato vita a quello che Dante Isella ha poi chiamato più avanti filologia d'autore, cioè l'idea che ci sia in qualunque opera, anche la più geniale, la più unica, comunque la possibilità di ricostruire un processo creativo. Da questo punto di vista gli autografi lasciano una traccia forte, una traccia materiale. In quel convegno lì io sono intervenuto sul lavoro che Natalia Ginzburg fa sul lessico familiare, e lì è affascinante perché lei nel giro di pochi mesi lavorava sempre molto di fretta, scriveva in maniera piuttosto rapida i suoi romanzi, questo dagli anni 40 fino alla tarda età, fino agli anni 80. In pochi mesi però noi abbiamo testimonianza di una stratificazione di lavoro che parte da questo taccuino conservato proprio al centro manoscritti dell'Università di Pavia. Lei non ha mai imparato a scrivere a macchina, Natalia Ginzburg, quindi scriveva solo a mano e usava dei mezzi fogli che poi pian piano ricomponeva, quindi non è esattamente un taccuino, è un insieme di foglietti che via via vengono risostituiti, aggiunti, con un processo di integrazione successiva, e non si ferma mai questo processo, perché poi le bozze corrette, il cosiddetto originale di stampa, che invece è nell'archivio Einaudi, quindi l'archivio di Stato di Torino, di nuovo, io ho avuto così l'occasione di studiarlo per primo, di nuovo presenta 24 facciate manoscritte e altre 17 facciate dattiloscritte su, ovviamente, dalla base di un modello di Natalia Ginzburg. Insomma, è come se non smettesse mai di continuare a lavorare, e quell'effetto così di naturalezza, di parlato che il lessico familiare rappresenta nella storia della tradizione letteraria italiana si vede invece essere il risultato di un grande, e torno alla parola chiave, lavoro sul testo e sulla parola.
Riprendendo proprio la critica mossa da Benedetto Croce, Matteo Motolese, quale il valore estetico di questi scartafacci, di questi manoscritti, di questi autografi?
Allora, innanzitutto quello che ha appena detto Giuseppe Antonelli, cioè l'aspetto materiale, la stratificazione del lavoro, questo era molto importante per noi che emergesse, e perché naturalmente siamo abituati a pensare ai capolavori della letteratura italiana, come anche la letteratura in generale, come qualcosa di perfetto, immobile, mentre diciamo far vedere la dimensione fragile di progressione, di costruzione, diciamo, delle opere è molto istruttivo, non solo per capire le opere, perché si capiscono meglio, ma anche più in generale per avere un'idea della letteratura come qualcosa di più, diciamo, anche più vicino, no? Più profondamente, diciamo, coinvolgente. E per quanto riguarda l'aspetto estetico, beh, quello che si vede è proprio come il raggiungimento di quella perfezione sia un raggiungimento progressivo. Faccio un esempio: Leopardi. Nei manoscritti di Leopardi si vede molto bene che Leopardi, mentre sta componendo, si lascia nel margine una serie di possibilità, cioè per un aggettivo ne scrive nel margine altri 5, altri 6, altri 7, e di copia in copia, cioè a mano che passa da una fase all'altra della composizione, continua a portarsi dietro tutte le altre possibilità e sceglie solamente la fine. Questo ci fa vedere quanto la scelta di un aggettivo che ci sembra così perfetto sia stato il frutto di un processo che ha attraversato dei dubbi, delle incertezze, e questo è molto istruttivo, credo, in generale, per guardare proprio anche l'arte come non qualcosa che nasca all'improvviso, ma è in realtà qualcosa a cui si arriva con una progressione. Poi ovviamente ci sono anche casi di eccezionali, di stesure di getto già, diciamo, quasi definitive, ma diciamo di solito questo non accade.
Allora, abbiamo detto di questa mostra come nascono i classici, gli autografi della letteratura italiana. Io invito il nostro pubblico, c'è ancora tempo, qualche settimana, per andare a visitarla presso Villa Farnesina a Roma, appunto ultimo tassello conclusivo di questo ampio progetto decennale firmato da Matteo Motolese ed Emilio Russo. Un altro importante centro è proprio presso l'Università di Pavia. Giuseppe Antonelli, lo dicevamo in apertura, lei è il presidente, no, del Centro Manoscritti di Pavia, fondato nel 1980 da Maria Corte. Ecco, cosa conservate e qual è l'elemento che rende prezioso il vostro centro, dedicato al moderno e al contemporaneo, se non sbaglio?
Sì, beh, intanto i primi documenti che arrivano a Maria Corti, che lei comincia a conservare prima del riconoscimento dal notaio, diciamo, della struttura universitaria, risalgono addirittura agli anni 60, e sono documenti straordinari perché le vengono donati brevi mano dei materiali di Egione Montale. Cioè, come dire, comincia con il passo giusto. E a proposito di quello che diceva prima Matteo Motolese, fa abbastanza impressione vedere, per dire, i limoni, in cui a un certo punto, no, quando lui dice ascolta, i poeti laureati si muovono soltanto tra le piante dai nomi poco usati, in realtà c'era scritto sotto, cancellato, tra gli alberi dai nomi poco usati. Fa impressione vedere la stesura, sì. Questa sì, abbastanza di getto, ho sceso dandoti il braccio più di un milione di scale, ma la cosa straordinaria è che non ci sono solo questi materiali strettamente legati alle diverse stesure del testo. L'archivio personale di questi scrittori e di queste scrittrici è davvero, l'elenco è straordinario dal punto di vista di quello che Maria Corte è riuscita a mettere insieme. Sono oltre 200 fondi archivistici, in cui abbiamo, per dire, da Gadda a Meneghello, Manganelli, Amelia Rosselli, Umberto Eco, Alda Merini, Italo Calvino, Dino Buzzati, potrei andare veramente avanti molto a lungo, Salvatore Quasimodo. Ecco, in tutto questo quello che colpisce è che l'archivio conserva anche un'altra faccia più personale, a volte più privata, di questi monumenti della letteratura italiana, per dire, quella che è stata per molti anni la governante di Eugenio Montale, Gina, detta Ginetta Tiossi, ha raccolto in un quadernone, attaccandoli con la colla, tutti i bigliettini che si scambiava con il poeta su cose di vita quotidiana. Per cui vediamo, per esempio, Montale, premio Nobel, che scrive: Gina, non compri mozzarelle. Oppure una lettera di Montale a Ginetta Tiossi, in cui cita questo è veramente inaspettato, Pippo Baudo. Dice, io arrivo a Parigi, peraltro il 1° aprile del 68, quindi insomma in un clima particolarmente caldo, c'era tante cose da raccontare, e invece racconta, oggi ho mangiato un bollito fenomenale, come dice Pippo Baudo. C'è una questione però a cui alludeva Matteo Mutolese, questo centro è nato per raccogliere gli autografi di scrittori e scrittrici, materiali, lettere, appunti, ma adesso che scrittori e scrittrici pian piano si stanno spostando sempre di più verso una scrittura digitale, c'è stato un momento in cui magari al computer scrivevano il romanzo ma continuavano a prendere appunti a mano, ecco adesso tutto questo si sta davvero trasformando. Noi abbiamo fin da ormai dal 2009 una parte dell'archivio che si chiama PAD, Pavia Archivi Digitali, è nata da un'idea del giornalista Severnini, una parte dell'archivio che raccoglie questi materiali nativi digitali, che raccoglie i file di Caro Figlio, di Silvia Vallone, di Mario Desiati, di Laura Pugno, di Paolo Di Paolo. Per dirle soltanto un esempio che però rende l'idea, Valerio Magrelli ha donato al centro manoscritti la cartella di lavoro, la directory della sua raccolta ultima poetica pubblicata Ex Fantia. Bene, ci sono 3 file intitolati Poesie Celle, e ognuno di questi 3 file finisce con un verso non esattamente poetico inviato dal mio iPhone.
Ma Giuseppe Antonelli, lei ha toccato proprio un punto su cui volevamo arrivare, una forse nota dolente, perché oggi gli scrittori e le scrittrici sempre di più usano il computer per scrivere, non più la carta, la carta e penna. Se uno scrive al computer, le correzioni e i rifacimenti non lasciano tracce, uno cancella e non rimane traccia di quella variante poi scartata. Dobbiamo immaginarci, dopo l'enorme fioritura novecentesca, una progressiva, come dire, sfioritura della filologia delle varianti, della filologia d'autore? Oppure questi vostri nuovi cataloghi digitali stanno rivelando nuove opportunità?
Guardi, è come si usa dire, controintuitivo, perché sta succedendo esattamente il contrario. Cioè quello che noi stiamo scoprendo, raccogliendo questi archivi di file, di scritture native digitali, è che il problema casomai sarà la sovrabbondanza. Questo è una cosa che appartiene anche all'esperienza di ciascuno, di ciascuna di noi. Scrittori e scrittrici salvano tantissime versioni via via che scrivono, anche solo per la paura di perderle, no? che vadano cancellate.
E sono anche più consapevoli dell'importanza di quelle.
In parte questo, in parte che non costa nessuna fatica, non occupa spazio, e quindi è molto più facile raccogliere decine e decine di versioni di un'opera che si va scrivendo. E da questo punto di vista abbiamo quindi un problema della sovrabbondanza. Il rischio è quasi, se pensiamo a un famosissimo racconto di Borges, quello su Funes il Memorioso, cioè su questo personaggio che per ricostruire una giornata ci metteva 24 ore, è proprio quello di una mappa uno a uno, cioè l'idea che possa pian piano essere talmente tanto il materiale che noi perdiamo poi il punto di vista storico, il taglio trasversale. Comunque questa disciplina sta pian piano riuscendo a caratterizzarsi anche con i suoi nuovi fondamenti scientifici. Emanuela Carbet, che adesso insegna a Venezia ma si è formata qui a Pavia, ha chiamato questa prosecuzione digitale delle varianti d'autore il digitale d'autore. E l'altro aspetto, che può sembrare paradossale di primo acchito, è che invece noi non perdiamo traccia, perché anche il modo in cui scrittori e scrittrici lavorano su questi file è documentato in maniera estremamente analitica dalle tracce che si lasciano informaticamente. Cioè noi lasciamo delle impronte digitali che sono i metadati, per cui attraverso questi file noi possiamo sapere quante ore hanno lavorato ogni giorno, se hanno lavorato la mattina, se hanno lavorato la sera, la notte, quante volte l'hanno riaperto. Quindi è quasi, come posso dire, il problema opposto, e questo certo richiede anche una nuova maniera di studiare, quindi quello che si sta pian piano creando è proprio un nuovo paradigma scientifico della filologia digitale per poter dare la giusta rilevanza a quello che rimane un processo, ma che è documentato in maniera completamente diversa. Abbiamo organizzato qui nel dicembre del 23 a Pavia un convegno intitolato proprio le carte immateriali, gli atti sono pubblicati in inglese, sono disponibili liberamente in rete, per ragionare su questo aspetto, cioè il processo rimane, ma non ci sono più i documenti fisici. In parte questo cambia tutto l'aspetto del lavoro.
E dunque il digitale d'autore ci dà anche nuove possibilità diverse per addentrarci nell'officina degli autori e delle autrici. Citavamo prima, no, gli scritti privati o semiprivati di Eugenio Montale, bellissime anche le sue lettere a Irma Brandeis. Proprio Montale diceva: per sé e per la propria scrittura l'ispirazione è il 5%, il 95% è traspirazione, sudore, lavoro e tanta fatica. Ed ecco che quel 95% ci viene restituito proprio da queste carte autografe nel passato, in futuro digitale. Siamo in conclusione. A Matteo Motolese una domanda: ma qual è l'autografo che è andato perduto o che è disperso, che lei vorrebbe avere fra le mani? Ma è una domanda che posso porre a entrambi. Dante, forse?
Credo che tutti e due saremmo d'accordo su questo, anche se bisogna, non sappiamo se
il
ci sia mai
stato.
Allora il secondo autografo finale che vorreste fra le mani.
No, ci sarà stato sicuramente da qualche parte, non sappiamo se sia mai stata copiata integralmente la commedia da parte di Dante di sua mano. Sicuramente, diciamo, tutti noi vorremmo poter vedere come sono nate pagine assolutamente straordinarie come quelle della commedia. Ecco, purtroppo di Dante non abbiamo nulla, però siamo fortunati come letteratura, perché a partire da Boccaccio e da Petrarca abbiamo moltissime testimonianze e quindi possiamo seguire, ricostruire tante cose. Naturalmente ognuno di questi manoscritti è un frammento e noi dobbiamo essere in grado di ricostruire ciò che c'era intorno. In questo senso è proprio appunto l'opposto rispetto a quanto sta succedendo sull'ambito del digitale. E questo, diciamo, chiaramente è qualcosa su cui noi continuiamo a riflettere. E quando abbiamo dato il titolo alla mostra, cioè Come nascono i classici, ci siamo detti: ma forse il titolo più adatto sarebbe Come nascevano i classici, perché naturalmente oggi i nuovi classici nascono in un altro modo. E per questo abbiamo poi scelto di chiudere la mostra con una immagine di Umberto Eco al computer e accanto il manoscritto del Nome della Rosa. Il Nome della Rosa è stato scritto a mano da Eco, che poi al romanzo successivo, Il pendolo di Foucault, è passato al computer. Quella è una cerniera verso il mondo in cui ci troviamo oggi.
Giuseppe Antonelli, proprio in conclusione, il suo autografo agognato, sempre Dante?
Bah, sì, ripeto, veramente è un po' il sacro graal di chiunque si occupi di letteratura italiana, e sono stati scritti romanzi più o meno fantascientifici sul ritrovamento degli autografi di Dante, e continuiamo a sognare. Alberto Casadei ha fatto delle ipotesi su dove si potrebbero trovare gli autografi di Dante. Non è detto che questo un giorno non accada, anzi non è detto che siano nascosti da qualche parte e ancora nessun filologo, nessuna filologa sia riuscita a trovarli.
Insomma, il lumicino della speranza rimane acceso. Noi per oggi ci fermiamo qui. Siamo partiti dalla mostra ancora in corso a Roma presso Villa Farnesina, Come nascono i classici, gli autografi della letteratura italiana. Siamo partiti dal 300 fino ad arrivare a come si stanno trasformando oggi le officine degli scrittori e delle scrittrici in lingua italiana, fino a parlare di digitale d'autore e le sue nuove opportunità. Io ringrazio i professori Matteo Motolese e Giuseppe Antonelli per essere stati i nostri ospiti. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Grazie, arrivederci, buon lavoro.